Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione sempreverde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lore, ciao a tutti.
Premiata ditta, Lorenzo ritorna per parlare dell'argomento più caldo del 2023. Oddio, cioè, forse definirlo più caldo è esagerato, però è passato dall'essere, diciamo così, glaciale, una roba che non gliene fregava nulla a nessuno, a essere tiepido. Però è qui e là
Diciamo
anche sui vari
che il suo
forum
interesse
di...
l'ha sempre suscitato, quindi ecco,
Dici?
non sottovaluterei l'appeal che ha, ecco.
Stiamo parlando di conti deposito per subito spezzare spezzare il ghiaccio, rompere il ghiaccio. Ogni tanto sto avendo dei problemi con le lingue, sto anche ricominciando a studiare polacco, anziché quindi imparare una lingua nuova, sto perdendo quelle che so già parlare, non lo so,
Tramite
abbiate pazienza.
poliglotti.
Se faccio qualche sfondone o tiro fuori qualcosa alla milanese imbruttito, no, non è che voglio fare il figo, è che mi mancano davvero le parole anche nella lingua in cui sono nato e cresciuto. Abbiate pietà di me, ecco, mettiamolo così. Ok, tema conti deposito, perché li ho definiti come un qualcosa che è ritornato di moda adesso? Perché i tassi di interesse si sono alzati. Fa ridere ricordarlo adesso, ma fino all'anno scorso c'erano tassi negativi in tutta l'Eurozona. Questo significava che c'erano tutte queste storture strane per cui le banche non volevano tenere troppa liquidità sui conti correnti, avevano cominciato a far pagare i conti correnti di più. Prima erano gratuiti, adesso invece da quel momento si era cominciato a pagare. Poi qui, momento un attimo rant verso le banche, io non capisco come si possano ancora oggi far pagare i conti correnti con tassi di interesse positivi. Questo è veramente un furto incredibile. Cioè, quando spiego a quella gente qui in Polonia che in Italia si deve pagare 3 euro al mese, 4 euro al mese per un conto corrente, mi guardano come se fossi un marziano. Con i tassi positivi, un'altra di quelle cose che faccio fatica a spiegare a un bambino di 5 anni. Quindi no. Ma come lo so di qualcun altro
Diciamo
e devo pure
che,
pagarlo?
diciamo che si sono abituati bene al classico discorso di abituarsi facilmente alla comodità. Il problema è che, ecco, non dalla parte degli utenti e dei consumatori, ma dalla parte delle banche, che insomma, una volta che hai sottoposto il cliente a un costo, poi per inerzia, diciamo, è anche facile farglielo mantenere. Quando una volta che l'utente ha fatto pace con quest'idea di pagarlo, poi ecco, è facile convincerlo a proseguire, anche se, appunto, come dici tu, ecco,
Però, oddio, mi
sarebbe.
ricordo le levate di scudi quando avevano alzato leggermente, mi pare che fosse stata Fineco, però no, non per parlare male di Fineco, ma era proprio diventata un po' virale questa cosa. Fineco era una delle prime banche online, quindi era stata molto legata al concetto di banca col conto gratis, quando hanno cominciato a far pagare 3-4 euro al mese levate di scudi sui social. Quindi cioè, boh, per 50 euro all'anno uno poteva, vabbè, magari c'è un altro modo per spendere meglio le proprie energie, preoccuparsi magari dei 3 o 4 mila euro o più che vengono sottratti in costi nascosti ogni anno. Ma anche per chi non investe o... Per chi è giovane forse ci sono ancora delle agevolazioni, ma per chi magari ha 40 e più anni, boh, se ci sono delle banche che non fanno pagare più il conto corrente, forse è un buon momento adesso. Come ho letto che già alcune banche hanno cominciato a togliere questi costi, vedremo come si evolverà la situazione in futuro. Perché stiamo parlando comunque di tutto questo? Perché il tema di oggi, i conti deposito, da un certo punto di vista, sono una concessione, se vogliamo chiamarla così, che le banche facevano ai loro correntisti e stanno tornando a fare. Come funziona? Nel senso, spieghiamo un attimo cos'è un conto deposito, con una definizione che è cortesia di ChatGPT, sì, la stiamo usando anche per quello, nel caso sbagliata, quindi è colpa sua. Dopo andremo a scriverle con rabbia che ha sbagliato la definizione, fateci sapere se non è corretta. Un conto deposito è un tipo di conto bancario in cui i fondi depositati vengono remunerati con un tasso di interesse più alto rispetto a un conto corrente tradizionale. E qui è la parte che piace a tanti, perché di nuovo, cioè, già messa così, dice, ah, perché mi danno i soldi sul conto corrente tradizionale? Per chi è più giovane, probabilmente la risposta a questa domanda è no, ma per chi magari un po' di anni in più si ricorderà che in altri periodi c'erano dei tassi di interesse anche sul conto corrente normale, chiamiamolo così, non sul conto deposito. Non erano tantissimo, però erano comunque qualcosa. Quindi l'idea era nel dire, ok, vogliamo remunerare ulteriormente questi soldi che voi ci affidate, era un ragionamento che faceva la banca, per farlo creiamo questo conto nuovo che si chiama conto deposito. Che tipo di caratteristiche ha rispetto ai conti tradizionali? Solitamente ha dei vincoli, che quando si mettono i soldi devono rimanere lì per tot tempo. Poi questi vincoli possono essere più o meno stringenti, poi lo vedremo bene quando parleremo di cosa scegliere i conti deposito, però non è la stessa cosa rispetto al conto corrente tradizionale dove prendete e togliete i soldi come vi pare e piace. in più, diciamo, e questa secondo me è una cosa interessante che ha detto ChatGPT, già cominciando ad integrare un po' quella che è anche la pianificazione finanziaria, possono essere utilizzati per obiettivi di acquisto di medio periodo. Possono essere utilizzati perché, ne so, tenersi dei soldi da parte per comprarsi una casa piuttosto che comprarsi una macchina e così via. E hanno delle caratteristiche che vedremo in questo podcast che li rendono particolarmente adatti a questo tipo di situazione. Per te, Lore, che sei un po' più giovane, magari rispetto anche a tanti ascoltatori, che esperienza e che rapporto hai con i conti deposito? Stai pensando di cominciare ad usarli? Sei affascinato oppure no? Non ti attraggono più di tanto?
Beh, diciamo che appunto io ho iniziato a lavorare, insomma, ad avere i primissimi risparmi nell'epoca probabilmente più infausta per i conti deposito, probabilmente della storia dell'umanità, almeno dell'economia moderna, ecco, perché appunto proprio... Parliamo dell'apice dei tassi negativi, quindi insomma mi ricordo anche che magari le prime volte in cui sentivo parlare anche di offerte commerciali di conti correnti di anni prima, in cui magari c'erano conti correnti, neanche conti deposito remunerati al 3-4%, insomma remunerazioni che sembrano veramente impossibili per gli anni d'oggi, insomma, dove per averle magari devi esporti ad un certo grado di rischio. Però effettivamente quello che alla fine è il sunto di tutto è che comunque sia a livello nominale è sempre stata una piccola parte magari rispetto a quelli che erano i tassi di riferimento, soprattutto rispetto a quello che era l'inflazione. Poi
abbiamo gli screenshot con i conti allo 0,26% lordo.
Esatto, però diciamo che anche in un'epoca in cui magari il conto corrente semplicemente era remunerato in maniera così ampia, così vantaggiosa, effettivamente poi bisogna fare i conti con l'inflazione, con tutto il resto. Quindi diciamo che forse per certi versi l'epoca attuale, almeno ecco, adesso è già cambiato qualcosa di nuovo, ma l'epoca attuale nel senso il 2020 e il 2021 da questo punto di vista sono stati anche più utili perché più impattanti per rendersi effettivamente conto del fatto che comunque sia le remunerazioni di qualcosa senza rischio sono per forza di cose basse. Poi magari è più difficile rendersene conto quando la remunerazione è del 3-4-5% e deve pareggiare magari un'inflazione del 10%, mentre è più d'impatto quando magari c'è un'inflazione sì pure bassa, ma la remunerazione dei conti deposito è nulla, addirittura sui conti correnti le giacenze sono proprio a pagamento, quindi i tassi di interesse sono negativi. A livello nominale magari è meno peggio pagare uno 0,5% con un'inflazione al 2% rispetto ad ottenere un rendimento del 3% con l'inflazione al 9%. Però a livello di impatto emotivo e insomma di considerazione è abbastanza diverso, quindi per certi versi è stata una delle poche cose, uno dei pochi aspetti forse in un'epoca molto fin troppo facile magari per rendersi conto di come poco rischio corrisponda a poco rendimento, quindi diciamo magari una realtà, un contesto che ci ha anche temprato per certi versi, ci ha abituato a non ottenere rendimenti facili troppo comodamente.
Passava a comprare le cripto, guarda da inizio anno come stanno sbragando a rialzo.
Esatto. No, poi diciamo, facendo proprio un confronto col mondo passato, si spiega anche magari perché persone che sono rimaste ancorate ad una mentalità un po' vecchia sugli investimenti faticano a staccarsi da questa idea, perché magari ecco, giustamente per certi versi sono legati all'idea del lasciavo i soldi sul conto corrente e quelli da soli mi fruttavano il 3-4-5%, perché dovrei rischiare investire sul mercato azionario per fare il 6% annuo, che magari ecco, sembra un numero quasi mediocre se sono abituato così bene. In realtà sappiamo che la situazione è più complessa di così.
Assolutamente, hai sollevato un punto interessantissimo che secondo me è una delle prime considerazioni da fare quando si parla di conti deposito. È vero che grazie a Dio non sono più a 0,25% lordo e in qualche modo se ne può trovare qualcuno ad oggi, stiamo registrando a fine gennaio 2023, intorno al 2-3% lordo, giusto per avere un'idea. Poi no, bisogna un po' andare a spulciare, però esistono, ecco, mettiamola così. Ma l'inflazione in Italia è al 10%. È comunque piuttosto alta, quindi di fatto a livello reale non è che sia ancora sto grande guadagno. Per paradosso, come dicevi tu, si guadagnava di più o si perdeva di meno, meglio, in termini reali di potere d'acquisto. Nella vecchia situazione, con i tassi negativi, l'inflazione è al 2, 3, quello che... No, mi pare che era al 2, non arrivava neanche al 2, perché si diceva non arriverà mai più al 2 e situazioni di questo tipo, e il conto deposito che in pratica non rendeva nulla. La forbice in un caso è 7 punti percentuali, nell'altro caso è due. Quindi paradossalmente uno era più ricco in termini reali nel 2017, a livello psicologico non ha lo stesso impatto, e c'è però l'altro aspetto che va un po' a contrastare questa cosa, è che nel caso di grosse somme questo ragionamento in un certo modo può ancora andare invece a favore dell'investitore, facendo proprio un esempio estremo. Chi magari nel 2017 aveva 1 milione di euro fermi, quei soldi lì erano sempre 1 milione di euro, non gli fruttavano nulla e c'era la sensazione che stesse solo perdendo di valore. Se oggi invece li metti in un conto al 2%, dove si porta a casa 20.000 euro all'anno ed è una persona molto frugale, anche se è vero che l'inflazione è più alta, eccetera, 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 c'è la possibilità che con questi 20.000 euro questa persona riesca a coprire diversi mesi delle sue spese, cosa che nel caso precedente invece non era possibile. Quindi diciamo, se c'è una somma molto molto grossa, questo discorso sull'inflazione un po' si può andare a smussare e ci si può godere comunque un rendimento positivo migliore rispetto a quello di prima. In pratica però, per la stragrande maggioranza delle persone che non hanno questo tipo di capitali da muovere, l'inflazione si fa sentire e quindi anche i conti deposito da questo punto di vista non aiutano. Rispetto però magari ad altri prodotti finanziari, hanno un livello di sicurezza extra, mettiamola così, perché essendo fondi, non sono fondi ma sono conti bancari, sono quindi protetti dal fondo di tutela interbancario, a differenza magari di tanti altri prodotti, anche quelli simili come, che ne so, titoli di Stato a brevissimo termine, piuttosto che obbligazioni contro termine. Quindi una volta tanto possiamo parlare di l'investimento a capitale garantito. Tu cosa ne pensi, Dore, di questa cosa? Secondo me è un qualcosa che può davvero spingere in tanti a dire sì, vado a comprarmi i conti deposito, che è quello che sto... Vado a mettere soldi sui conti deposito piuttosto che in altri prodotti finanziari, perché almeno lì so che il mio capitale è più protetto rispetto a qualsiasi altra cosa. Ed è una cosa che a tanti piace, un po' la solita cosa, rendimento certo con capitale garantito, un po' il sogno bagnato di tanti italiani.
Diciamo che su questo aspetto dipende dal modo in cui ci si approccia, perché per certi versi può effettivamente anche avere senso. Poi più avanti vedremo quando è che diventa un problema, perché di per sé in certe aree della propria gestione finanziaria, della propria pianificazione in generale, non voler rischiare è anche una cosa positiva per soldi che, ecco, dobbiamo essere sicuri che saranno lì fra un anno, due anni, comunque a breve termine, per dei soldi che ci serviranno per delle spese precise per cui abbiamo bisogno di quell'importo esatto. Ad esempio dovrò spendere 30.000 euro per una nuova macchina, oppure 40.000 euro per un investimento aziendale, o qualsiasi altra spesa o necessità ben precisa. In questi casi, insomma, ecco, rispondono ad una necessità importante, cioè avere la certezza, poi certezza matematica non c'è mai, però la ragionevole certezza di ritrovare quei soldi anche ad una data futura. Il problema emerge quando si utilizzano per quello che non sono, cioè quando si vuole la certezza abbinata anche magari ad un rendimento interessante, ad un investimento di lungo termine, e qui viene fuori l'idea cruciale sui conti deposito, cioè che non vanno considerati degli investimenti ma giustamente vanno assimilati a quello che sono, cioè a dei conti correnti con magari, ecco, delle condizioni particolari che sono quelle che portano alla remunerazione e tutto, però comunque strumenti interessanti in un'ottica difensiva del proprio patrimonio, ecco. Eppure il problema con i conti deposito quindi non nasce nei conti deposito in sé, ma quando tante volte, ecco, questo magari mi è successo anche confrontandomi con investitori, quando vogliono essere usati in sostituzione degli investimenti. Ecco, lì diciamo che, appunto, come dicevi prima tu, si rincorre il sogno bagnato dell'investitore, cioè il rischio estremamente moderato e però la volontà di avere delle prospettive di rendimento interessante, fare un investimento ben remunerato. Questo purtroppo in qualsiasi epoca storica non succederà. E non è mai successo perché, appunto, come dicevamo anche in passato, quando le remunerazioni erano più interessanti, erano comunque in linea con i tassi di riferimento, soprattutto a livello nominale, quindi depurate dall'inflazione, erano più basse. Quindi purtroppo, ecco, da questa legge universale del rischio correlato al rendimento non si scampa. Però se si cerca qualcos'altro, invece iniziano ad essere uno strumento molto molto interessante nelle epoche giuste, come può essere quella attuale. Quindi è una questione di consapevolezza e sono strumento, ecco, magari non dico demonizzato perché non se ne parla né troppo bene né troppo male, però che può essere sottovalutato per il giusto scopo, che però è uno scopo ben preciso, quindi avere una somma a disposizione in un orizzonte temporale sufficientemente breve, mettiamo anche 2-3 anni massimo per avere un riferimento, poco più, con ragionevole certezza di ottenere quella somma più una piccola remunerazione. Se avete questo obiettivo, allora è uno strumento interessante. Per qualsiasi altro tipo di necessità è molto probabile ci siano strumenti migliori, quindi alla fine ricadiamo sempre sulla stessa questione di investire e allocare risorse per obiettivi. Se il conto deposito viene utilizzato per rispondere a questo obiettivo è interessante, altrimenti si valutano obiettivi diversi. Quindi ecco, l'approccio è sempre lo stesso che utilizziamo per gli investimenti, anche per questa scelta.
Hai detto delle cose giustissime. Volevo dare enfasi su due aspetti particolari. Il primo per la serie catastrofisti, no, non si nasce ma si diventa, o comunque per tutti quelli che dicono ma non è vero che è rischio zero. Sì, chiaro che se c'è un'apocalisse, un disastro, dove tutto il sistema bancario italiano fallisce esattamente nello stesso momento, il fondo di tutela interbancario è troppo piccolo per poter pagare i soldi a tutti, va bene se in questo caso avete perso i vostri soldi sul conto deposito. Però attenzione che se successo questa roba non pensate che i soldi su un conto corrente normale si salvino, cioè, anche quelli sono sottoposti allo stesso tipo di problema, quindi la soluzione migliore è avere i soldi in ETF, sotto il materasso, in oro, in bitcoin. È uno di quegli scenari che secondo me è l'equivalente della distruzione totale del mondo a livello nucleare, no? Esatto. Sì, può succedere, come può succedere anche che un asteroide colpisca la Terra, ma sono quegli eventi a così bassa possibilità di successo, un impatto così devastante che non c'è praticamente modo per prepararsi, e per questa ragione paradossalmente non vale la pena preoccuparsene.
Esatto, e poi soprattutto un altro aspetto importante è il fatto che per avere preoccupazioni simili, che diciamo possono essere legittime se rapportate al giusto pericolo che hanno, quindi eventi potenzialmente catastrofici ma dalle probabilità molto molto ridotte, diciamo bisogna avere anche un capitale sufficientemente importante per preoccuparsene, perché ecco, se ho 5.000 euro sul conto, la mia prima preoccupazione non è il dissesto totale del sistema interbancario italiano, ma sarà quella di guadagnare.
È quasi da fare il tifo se 5.000 euro sul conto, tanto magari hai più debiti che altro.
La scusa, no. Comunque, appunto, quando magari si hanno patrimoni più importanti, sicuramente interverranno anche ragionamenti diversi, quindi diversificare anche la liquidità sia per emittenti bancari, ma sia anche magari per nazioni, valute stesse, quindi valutare conti all'estero e quant'altro. Però, ripeto, sono considerazioni che fa chi ha capitale e situazioni importanti, dove allora sì, è importante anche iniziare a pensare di proteggere il proprio capitale dalla rovina e il dissesto finanziario totale. Però,
cioè, e tra l'altro, a questo punto di vista, un investimento in ETF, che chiaramente è un altro tipo di rischi, c'è rischio di mercato, rischio specifico, eccetera, 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 però di fatto protegge dal rischio apocalisse Italia. Quindi quando in tanti dicono ma cosa posso fare, cioè, ti tieni quello che ti serve su un conto corrente italiano, il resto te lo puoi investire, te lo puoi ma poi di nuovo no, non voglio neanche, cioè, premesso che non è di moda adesso parlare di fallimento dell'Italia, che comunque anche se dovesse avvenire non sarà mai così catastrofista come in tanti vogliono farlo credere, solo per poi vendere la soluzione ad un bisogno creato ad arte da una paura artificiale. Se dovesse succedere, ci sono comunque situazioni in cui è tutto molto gestibile, ad esempio anche a livello di banche. Io personalmente non sono molto amante, non so se si senta, ma se uno va a guardare i bilanci delle principali banche italiane degli ultimi 2 anni, hanno fatto utili, attivi, più fatturato, sono piene di soldi da questo punto di vista. È chiaro che poi i bilanci delle banche sono un po' più complessi da leggere, possono deteriorarsi rapidamente, un po' come è successo nel 2007-2008, ma non siamo assolutamente neanche remotamente vicini oggi a questo tipo di situazione. E comunque, di nuovo, non deve essere la preoccupazione principale per chi ha un certo tipo di patrimonio e di vita. È molto più importante preoccuparsi dell'altro aspetto che hai fatto notare tu prima, Lore, cioè che i conti deposito, come tutto, sono solo dei prodotti finanziari, chiamiamoli così, anche conti correnti, sono un sottocategoria di prodotti finanziari, e non devono essere il fulcro di tutto quello, il discorso della propria vita finanziaria, ma sono solo uno strumento da utilizzare quando necessario, sempre inseriti in una pianificazione. Abbiamo fatto il podcast settimana scorsa con Matteo su cosa vuol dire avere un piano di investimento. Questa è una di quelle cose che significa avere un piano di investimento: prendere i prodotti finanziari e incastrarli all'interno delle proprie necessità. Ok, stavo guardando se avevamo detto tutti, chiamiamoli così, i corollari quando si parla di conti deposito. Mi sembra che un ragionamento che comunque siamo riusciti a coprire, vorrei passare adesso a dare qualche consiglio super pratico, nel senso quando uno si trova a dover decidere cosa fare con un conto deposito, ci sono mille, mille opinioni in giro. Però prima ecco una precisazione, non aspettatevi da noi né oggi né probabilmente mai, lo faremo forse per i nostri clienti, ma anche dire, non qualcosa da vedere, una classificazione dei conti deposito migliori. Premesso che basta chiederlo a Google, per una volta tanto no, non c'è bisogno di scomodare, c'è GPT e escono comunque quelli che sono i conti migliori, quelli che offrono un tasso di interesse più alto, che hanno un certo tipo di condizioni e così via. Però è una situazione che cambia così rapidamente che non ha senso mettersi oggi, soprattutto in quello che è un podcast sempre verde, dare una classifica e poi vederla cambiata 2 o 3 mesi dopo per tassi che aumentano, tassi che diminuiscono. Una cosa interessante comunque che ho notato è che ad oggi, sempre fine gennaio 2023, molte banche, anche tra quelle un po' più grosse, non sono così, diciamo così, entusiaste nel voler reintrodurre conti deposito. Nelle banche principali quasi sembra che non ci siano, sono nascosti piuttosto che devi comunque avere i soldi sul patrimonio. Quindi è uno strumento che diciamo è accessibile attraverso piccole banche o banche di media grandezza, però sembra che comunque non stia prendendo piede tanto velocemente quanto magari uno si poteva aspettare con i tassi in salita abbastanza rapida. Ed una delle ragioni potrebbe essere che le banche stanno comunque cercando di essere prudenti. Prima di entrare sulle caratteristiche che deve avere un conto deposito, una persona si dovrebbe comunque chiedere, ok, ma se una banca mi paga il 2, il 3%, il 4%, dove va a prenderli quei soldi? Cioè, come fa magicamente a ridarmi un interesse? Il punto è che la banca fa delle attività, altre attività, potrebbe essere vendita di prodotti finanziari, su cui noi cerchiamo ovviamente di fare il nostro meglio per creare la giusta consapevolezza, piuttosto che erogare mutui e altre forme di finanziamento, e questi mutui e queste forme di finanziamento hanno un tasso di interesse molto più alto. L'idea è che ogni banca dovrebbe, diciamo così, giocare con tutte quelle che sono le loro entrate, che arrivano da mutui, che arrivano da finanziamenti, che arrivano dalla vendita di prodotti finanziari, e dare una frazione di queste entrate, restituirle ai risparmiatori attraverso i conti deposito. Se però tante banche non hanno ancora attivato, diciamo così, questo tipo di procedura, è possibile che ci sia a livello, diciamo così, di conteggi interni qualche numero che ancora non gli torni e gli faccia dire, ok, forse è meglio non remunerare troppo i conti deposito perché altrimenti rischiamo di deteriorare i nostri bilanci. Quindi è solo una cosa per dirvi, introducendo un po' uno dei temi dei conti deposito, occhio a non rincorrere in maniera cieca il rendimento sempre più alto, perché potrebbe anche essere che ci sia qualche ragione molto valida per cui delle altre banche, magari in realtà un po' più solide, non diano questo tipo di rendimento. Ok, sì, dai, pippone finito, andiamo pure a quelle che sono le caratteristiche che dovrebbe avere un conto deposito. Non so, allora, magari di quella che secondo te è la più importante tra quelle che abbiamo segnalato, perché secondo me la mia prima non è neanche quella che dovrebbe essere la prima, però da pigro secondo me è la più importante. Non so se tu ne hai un'altra, magari, o sei
Ma
d'accordo con la nostra.
diciamo che sulla prima di cui allora andiamo a parlare, ci sono, cioè di per sé magari ecco, può non sembrare la più importante, però secondo me ha poi un'implicazione abbastanza profonda, una conseguenza abbastanza profonda. Allora intanto ecco, introduco e parliamo di quello che riguarda la facilità di apertura o meno del conto deposito. Quindi c'è una prima considerazione che effettivamente è già importante perché comunque sia se diventa un particolare impegno a livello burocratico, tempistico, legale, tutto quanto, come spesso succede con le banche in generale, con tutto quello che può riguardare l'ambito burocratico e finanziario. E già questo è un primo problema perché, come abbiamo detto, il conto deposito comunque risponde ad un'esigenza ben specifica e chiara, quindi perdere magari troppo tempo e soprattutto il ruolo anche, diciamo, relativamente non marginale per secondo me è proprio l'aspetto più fondamentale della propria pianificazione. Quindi andare a perdere magari tanto tempo, energie mentali preziose per valutare, ecco, per aprire il conto, quindi compilare quant'altro, scartoffi, burocrazia, eccetera, per magari
per andare a... giorni di lavoro, esatto, ore di lavoro perse
per un 2% lordo, magari a quel punto, ecco, se le stesse ore le convertissimo in lavoro, probabilmente avremmo un rendimento più, ecco, elevato dello stesso capitale. Già questo è un primo problema che purtroppo tocca molte persone, perché non solo in questo aspetto, ma questa è una considerazione abbastanza generale e l'abbiamo anche detta molto spesso in tanti podcast, si rischia magari, ecco, di perdere tempo in minuzie e dettagli quando magari ci sono aspetti macroscopici della propria pianificazione finanziaria che vengono sottovalutati. Il classico esempio di perdere mesi a decidere se acquistare l'ETF che costa lo 0,08%, quello che costa lo 0,09%, poi magari il resto del capitale è investito in polizze inefficienti al 3%. E questo è già un primo aspetto molto importante. Però secondo me, sempre relativamente alla questione dell'apertura del conto, c'è un aspetto ancora più importante, cioè le implicazioni che questo comporta. E magari, ecco, nella scaturita anche una discussione pochi giorni fa nel gruppo Wikileaks con una, insomma, pubblicità abbastanza aggressiva, diciamo, commercialmente aggressiva, diciamo, riguardo le condizioni di un conto corrente, di un conto deposito, e il fatto è che ovviamente spesso dobbiamo andare a vedere quali sono poi gli interessi effettivi della banca, perché ovviamente legittimi quanto vogliamo, però quanto sono in linea con i nostri, perché a quel punto magari, ecco, il conto deposito è il pretesto, l'occasione per aprire un nuovo conto corrente, ma è chiaro che poi la banca con quel correntista punterà ad averlo come cliente per prodotti che a loro portano più remunerazione, più vantaggio, e a quel punto dobbiamo, ecco, magari stare attenti a offerte commerciali successive che rischiano di condizionarci e magari alle quali, ecco, non sappiamo valutarle adeguatamente, o magari, ecco, non siamo in grado di difenderci adeguatamente. Quindi magari anche il conto deposito oppure un conto maggiormente remunerato possono essere anche delle esche, per così dire, per poi farsi sottoporre magari prodotti finanziari diversi o consulenze e consigli poco utili. Quindi magari valutare anche se sia effettivamente utile esporsi ad un nuovo intermediario, se è un intermediario che pensiamo possa fare i nostri interessi, se possiamo utilizzarlo come fornitore di prodotti e servizi come dovrebbe essere la banca, oppure se diventerà magari una realtà che poi vorrà venderci altri prodotti e servizi. Quindi sia la questione, ecco, della facilità di apertura che menzionavamo prima è importante, sia anche le implicazioni che ha eventualmente l'apertura di un nuovo conto deposito con una nuova banca se la nostra non lo mette a disposizione. E quindi la domanda fondamentale da porci è: queste prospettive valgono la pena per un guadagno maggiore? Magari la risposta è sì, perché magari siamo assolutamente, pienamente consapevoli e in grado di rifiutare proposte commerciali che non sono nel nostro interesse, e magari siamo contenti di perdere un tempo non esagerato per una remunerazione che comunque per noi è interessante. Però dobbiamo ponderarlo, perché comunque sia a fronte di un guadagno, una remunerazione, dobbiamo vedere anche quello che paghiamo: tempo, energie e altri aspetti proposti che possono essere non in linea con la nostra pianificazione. Quindi il costo di questi aspetti è importante tanto quanto il rendimento che andiamo a ottenere dal conto deposito. Quindi la valutazione finale è cosa comporta aprire questo conto deposito. Può sembrare magari un ragionamento troppo complicato e lungo e quant'altro, ma meglio farlo prima che pentirsene in seguito, ecco.
Sì, io sono d'accordissimo, poi vabbè, sono di parte, l'ho messo per primo. Mi immaginavo che magari ha, che ne so, 2.000 euro da mettere su un conto deposito e passa 2 ore a fare ricerca senza neanche magari andare in sedi fisiche, quindi dice no, sono furbo, lavoro, faccio tutto online, per poi trovare la banca che stacca il 2,5, facciamo anche netto che è un po' più facile, anziché il 2, però cos'è? Si guadagnano 45 euro anziché 40, cioè... No, sì, 40 euro, 2%, un pochino di più col 2,5. Stiamo parlando comunque di inezie, sono soldi che oggi, non andando a mangiare una pizza, si riescono a risparmiare. È un po' secondo la classica sindrome di chi continua a fare il giro dei supermercati per trovare il prodotto che costa 50 centesimi in meno e magari non si accorge che sta pure spendendo più benzina. E anche se avesse una macchina che va ad amore, si troverebbe comunque a perdere un sacco di tempo. Quindi non... è proprio una mentalità sbagliata, cioè un quasi risparmio tossico, potremmo chiamarlo, quel voler cercare di massimizzare a tutti i costi degli aspetti che non hanno senso di essere massimizzati. Quindi da questo punto di vista facilità anche magari nell'aprirlo proprio in generale. Io ne ho aperti due qui in Polonia con tassi più alti, poi va bene, non vi dirò di venire ad aprire conti in Polonia visto che c'è anche il rischio di cambio, però per me che spendo in svuoti la valuta locale mi va benissimo così, ma la ragione per cui l'ho fatto è che il tempo di aprirli sono stati due click, mentre stavo bevendo il caffè una mattina ho fatto click, 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 aperto, ciao. Un minuto di lavoro fatto come dai, vabbè, per 5 minuti di lavoro è un compenso che mi pare adeguato.
Esatto, esatto.
Per altre situazioni no, non l'avrei fatto, davvero mettetevi una mano sul cuore, fa magari un po' strano sentirlo dire da persone che parlano di soldi, finanza, investimenti, ma il tempo è una delle risorse più preziose assieme all'attenzione. Non buttiamolo via per puttanate che non cambiano assolutamente la situazione.
Esatto, esatto. Il classico discorso di osservare anche le implicazioni di secondo ordine legate ad un certo risparmio, ad un certo rendimento guadagno. Se poi le conseguenze sono qualcosa che mi fa perdere più soldi perché magari, ecco, ritrovo realtà di investimenti che non sono, ecco, proposte di investimenti che non sono utili per me, oppure perdite di tempo in generale o quant'altro, allora effettivamente il rendimento del conto deposito viene mangiato da altri costi che non sono per forza costi in denaro, ma che hanno poi anche una conseguenza effettivamente in termini finanziari.
E alla fine possono quasi diventarlo. Di nuovo il caso estremo di chi si deve prendere mezza giornata di permesso lavorativo, quindi magari, no, con i permessi forse si prende lo stipendio al 100%, quindi sto dicendo porcheria. Facciamo magari un libero professionista che decide di non lavorare per 2 ore e senza recuperarle dopo si trova a perdere quelle 2 ore potenzialmente di entrate. Vabbè, non è l'esempio migliore, lo so, però dai, ci siamo capiti. Punto numero 2, rendimento o tasso di interesse, quindi rendimento per chi non è finanziariamente super alfabetizzato, tasso di interesse per gli altri. Uno potrebbe dire, vabbè, da questo punto di vista non è che ci sia tantissimo da dire, la cosa qui guardano tutti, quindi tanto più è alto, tanto più è meglio. Sì, va bene, cioè, nel senso, cioè, se si mettono dei soldi da qualche parte, soprattutto se si vincolano, come vedremo dopo, quindi non si possono più recuperare o hanno delle limitazioni a quando possono essere ripresi, ci sta nel cercare un rendimento dall'accettabile che arriva fino al buono barra ottimo, però occhio ai cosiddetti rendimenti civetta. Il discorso che faceva prima Loren a livello pubblicitario è un qualcosa di perfettamente legale, ma che io personalmente trovo poco etico. Si fa questo ragionamento in cui si dice, ok, apriti il conto e ti porti a casa il 4% all'anno. Tu dici, ah, bello, perché c'è 4% scritto a caratteri cubitali, grosso. Dici, ah, 4%, no, i miei soldi rendono 0% sul conto, corro a comprarlo. Vabbè, sempre che sto a comprare sto conto a deposito, vado ad aprirlo. Però c'è scritto un pochino più in piccolo, poi per fortuna dopo varie cause di antitrust, piuttosto che associazioni, consumatori e quant'altro, hanno dovuto ingrandirlo, e hanno messo, ok, 4%, però solo per i primi 6 mesi. E noi diciamo, vabbè, ma tanto mi danno il 4% in 6 mesi. No, perché il 4% è su base annuale, tutte le volte che si vedono queste promozioni sono su base annuale, quindi bisogna calcolare il rendimento sui 6 mesi. Qui non ci vuole neanche un Einstein della matematica, 4% su un anno è il 2% lordo su 6 mesi, a cui poi devono essere sottratti comunque vari costi di apertura del conto deposito, se esistono, di solito non ci sono, imposta di bollo, piuttosto che le tasse, quelle ci sono 26% su guadagnato, e quindi si può finire addirittura, avevamo fatto dei conti, mettere 10.000 euro e portarsene a casa 140 o giù di lì, un po' meno per imposta. Quindi già si vede subito di nuovo un classico esempio per trasformare la percentuale in euro e capire quando vale la pena fare un certo tipo di operazioni e quando invece è molto meglio dedicarsi ad altri aspetti. Però ecco, sul rendimento fate sempre tanta attenzione al rendimento che state decidendo di accettare per il conto deposito. In alcuni casi potrebbe essere un rendimento civetta e poi molto più basso, o in alcuni casi potrebbe essere un rendimento ok, però non è stato spiegato bene. Cioè, bisogna un attimo vederli, leggersi bene il contratto e cercare di capire quale sia il rendimento applicato dopo il periodo della promozione. In alcuni casi, dove è possibile, sarebbe addirittura meglio chiudere il conto una volta finito il rendimento promozionale. Cioè, farsi riaccreditare i soldi sul conto corrente normale e poi decidere con quelli cosa fare. C'era qui in Polonia un sacco di gente che faceva proprio quello. Cioè, e anche lì si capisce un po' che magari non era esattamente un lavoro, lo facevano per guadagnare magari quell'equivalente di 20-25 euro al mese, di nuovo soldi che non cambiano la vita, però aprivano un conto dalla parte, poi finita la promozione chiudevano, lo aprivano dall'altra. Non dico di fare così, però ecco, non lasciate i soldi in conti depositi, specialmente vincolati, magari col vincolo automatico e un tasso di rinnovo, un tasso di interesse rinnovato molto più basso rispetto a quello promozionale che vi ha tirato dentro all'inizio. Quindi tanta attenzione a questo aspetto.
Esatto, sì, diciamo che comunque in generale, essendo che poi il conto deposito, come dicevamo all'inizio, è associato magari ad un obiettivo e risponde ad un'esigenza specifica, una volta che ha assolto la sua funzione, effettivamente quel ruolo lì è finito. Quindi magari ecco, anche avere in perpetuo, se avete in perpetuo magari delle somme che state sempre lì a depositare, con cui andate diciamo a caccia di rendimenti, ogni volta che c'è l'offerta più interessante, poi vi catapultate con quella banca e cercate ecco, di ottimizzare quel capitale, forse potrebbe essere anche il caso di magari rivedere la propria pianificazione in generale, perché per carità, giusta una buona parte di liquidità è sempre bene mantenerla perché ha mille funzioni, però se c'è una parte di capitale che fluttua in maniera importante ed è sempre lì pronta a cogliere l'occasione del rendimento, del nuovo conto deposito che offre un rendimento dello 0,5% maggiore rispetto a quello prima, magari ecco, se poi andiamo a vedere in prospettiva questa somma negli anni, potrebbe essere anche una somma da vincolare, investire diversamente, magari in un portafoglio prudente, però in un orizzonte temporale già lungo per parlare di investimento, magari 5, 6, 7 anni, anziché andare di anno in anno oppure di biennio in biennio col conto deposito con lo 0, qualcosa più alto dell'anno precedente. Ecco, quando abbiamo una somma con cui si va un po' a caccia di rendimenti, forse può essere un campanello d'allarme. Se invece siamo noi a decidere di voler depositare quella somma perché fra 2 anni servirà ad acquistare qualcosa oppure allo scopo che vogliamo noi, allora a quel punto ecco, può essere interessante combinare rendimenti adeguati e banca sufficientemente solida, ma poi su quest'ultimo aspetto ci torno. Però diciamo non c'è da vagare alla ricerca senza meta, alla ricerca del miglior offerente di rendimenti, ecco questo decisamente no.
A meno che non avete i milioni di euro, però anche io 2 domande me le farei se uno avesse 10 milioni di euro su conti correnti e passa il tempo a farli girare su conti deposito, però nel senso ognuno è padrone di fare quello che vuole con i suoi soldi. Per chi ha meno di 10 milioni di euro, ve lo possiamo dire, anzi dai, vabbè, meno di 1 milione di euro, via. Possiamo dirlo che è una cosa che non vale assolutamente la pena fare, costa più tempo che altro. Abbiamo accennato durante questo podcast tutto il discorso del vincolare e svincolare, e uno dei fattori che può essere fondamentale per qualcuno è la possibilità di svincolare i conti deposito. La stragrande maggioranza dei conti deposito tendono ad essere vincolati, perché una delle ragioni per cui le banche preferiscono, diciamo così, o sono disposte a remunerare meglio un certo tipo di conti correnti rispetto ad altri, è nell'avere la sicurezza, tra virgolette, che quei soldi rimangano al loro interno e quindi possono essere utilizzati come, diciamo così, attivo nel loro bilancio, piuttosto che per mutui, possono essere prestati, quindi utilizzati per attività che possono diventare un attivo in termini di bilancio, mettiamola così in termini un po' più tecnici, o in poche parole che la banca può usare in ogni momento per fare dei profitti. Con un conto corrente normale questo non è esattamente possibile, perché una mattina una persona può svegliarsi, andare in banca e decidere di chiudere tutto, o è un bonifico, 2 click, boom, 100.000 euro spariscono e non sono più a disposizione della banca. In generale tanti conti deposito quindi hanno il vincolo, perché fa dire ok, ti paghiamo un tasso di interesse un po' più alto, ma in cambio tu devi lasciare a noi la disponibilità dei tuoi soldi che li useremo come meglio crediamo. Esistono delle banche che hanno la possibilità di fare conti deposito facilmente svincolabili. Cosa intendo con facilmente svincolabili? Che o si possono svincolare in ogni momento, che è la prima caratteristica, e la seconda è che corrispondono in una qualche misura a parte degli interessi che sono maturati. Perché molto spesso cosa fanno con i conti deposito? Le banche dicono, va bene, guarda, se vuoi proprio svincolare prima, i soldi sono comunque i tuoi, puoi farlo, ma non ti diamo l'interesse. Quindi di fatto tu magari ci hai perso con questo tipo di operazione. Secondo me però questa caratteristica non deve essere necessariamente la principale, perché in linea di massima quando si parla di pianificazione finanziaria e conti deposito, il conto deposito nasce o ha la, diciamo così, la sua funzione migliore è quella di, diciamo così, soddisfare obiettivi di medio periodo, quindi 2 o 3 anni, obiettivi di acquisto programmato, si apre il conto deposito. Sul conto delle emergenze, che è una cosa che chiedono in tanti, se vale la pena di avere un conto deposito per le emergenze, secondo me la risposta rimane ancora un no, cioè perché anche se un conto è facilmente svincolabile, ci vuole comunque, che ne so, un giorno di tempo, qualche ora di tempo per far arrivare i soldi da un conto all'altro, specialmente se stiamo parlando di banche diverse. E quando c'è un'emergenza, per definizione l'emergenza non aspetta. I soldi servono subito il prima possibile. Quindi, boh, è sempre meglio scegliersi dei conti facilmente svincolabili dove c'è l'opzione, però bisogna un po' riflettere in base a quello che è l'obiettivo di investimento, se si vuole privilegiare l'opzione svincolo o se si vuole privilegiare l'opzione rendimento, perché in teoria conti deposito vincolati per più tempo danno un rendimento un po' più alto. Da questo punto di vista c'è anche da dire, però, ah no, beh, quello è il punto 4, la durata, vabbè, ce lo teniamo per ultimo. Quindi su quello ci arriviamo tra poco, sulla durata e i vincoli del conto di deposito, però in linea di massima potremmo, diciamo così, sintetizzare questo punto dicendo che quando si parla di vincolo è più una questione di preferenze personali che effettivamente di quanto sia stringente o meno il vincolo. Hai qualcosa da aggiungere, Lore, a questo punto di
Sì,
vista?
diciamo che allora hai detto più o meno praticamente tutto quello che c'era da dire, quindi di fatto che il trade-off, lo scambio che facciamo è tra svincolabilità e rendimento. Diciamo che magari quando, cioè già il conto deposito, come abbiamo osservato, non è lo strumento con cui andremo a caccia di rendimenti esaltanti negli anni, quindi già uno strumento che offre un rendimento relativamente moderato. Se cerchiamo magari di privilegiare troppo le opzioni di svincolabilità, quindi magari avere conti deposito totalmente non vincolati o comunque facilmente svincolabili, a quel punto rischiamo di avere dei rendimenti veramente bassi e magari a quel punto tanto vale prendere in considerazione l'idea di un conto corrente totalmente libero, se veramente parliamo di rendimenti quasi irrisori. Quindi ecco, una parte di vincolo è anche legata intrinsecamente allo strumento in sé, perché appunto è un conto deposito, non un conto corrente. Poi dipende
Avevo
dalle.
letto di una banca che preferisco non citare per evitare casini, o che in realtà aveva un conto sia facilmente svincolabile che anche con un tasso di interesse abbastanza buono. Quindi mettiamola così, queste possibilità esistono, sono comunque rarissime, più l'eccezione che la regola, e bisogna sempre fare il discorso visto al punto 1, se vale la pena magari confrontarsi con una nuova banca, che è il 99% questa banca non è la banca della maggioranza degli italiani, quindi bisogna aprirsi un altro conto, magari una realtà completamente online, tante persone si sentono a disagio anche da questo punto di vista, perché hanno ancora un po' di diffidenza verso il mondo delle banche completamente online, quindi ci sono un po' di fattori extra, ecco, questo non l'abbiamo considerato, ma qualcuno potrebbe dire: in generale, i conti deposito offerti da realtà online tendono ad avere rendimenti più alti rispetto a quelli di realtà più tradizionali. Lì sta un po' di nuovo la sensibilità della persona, perché spesso sono banche non quotate, quindi non si riesce neanche a capire quanto siano solide. Bisogna fare un po' boh, un mezzo atto di fede, chiamiamolo così. Ma non, come abbiamo visto all'inizio, i meccanismi di sicurezza sui conti deposito sono comunque molto stringenti, quindi si può stare un po' più tranquilli da questo punto di vista.
Esatto. L'unica questione cruciale appunto è verificare che la licenza bancaria, quindi la tutela del fondo interbancario di tutela dei depositi, che a quel punto diventa uguale per tutte le banche. No, ma rispetto alla questione del vincolo, comunque la questione cruciale è quella che hai osservato tu, cioè non vincolare somme per cui si può avere una necessità di utilizzarle liquide molto breve, perché come osservi tu, è vero che magari in certi casi gli svincoli sono brevi, ma appunto primo, quando si tratta comunque di svincoli, burocrazia, così la lentezza può essere sempre dietro l'angolo, e due, come osservi tu, appunto, l'emergenza, una questione, una necessità di liquidità impellente, non, ecco, non aspetta i vincoli burocratici del rilascio delle somme. Quindi da questo punto di vista il conto deposito va visto come un extra da affiancare al conto corrente quando si hanno delle necessità specifiche, ma se si ha una parte di liquidità già non troppo ingente di patrimonio, allora ecco, prima di andarla magari a togliere dal conto corrente, dalla liquidità che può essere quella per spese correnti, eventuali spese di emergenza, in un cassettino di sicurezza, ecco, magari pensarci un attimo, questo sì.
Assolutamente. Ok, andiamo al punto numero 4 che l'abbiamo toccato di sfuggita, la durata. con durata qui ci concentreremo solo sui conti deposito vincolati. Se è svincolabile, vi danno i tassi di interesse, o se è svincolabile, non vi ridanno i tassi di interesse. Vabbè, decisioni un po' vostre, ma stiamo parlando di proprio quelli o più difficili da svincolare o quelli che di fatto sono quasi non svincolabili perché o pagano, chiedono il pagamento di penali piuttosto che sono comunque svantaggiosi, si perdono tutti gli interessi maturati fino a quel momento, quindi c'è un forte disincentivo al togliere i soldi una volta che sono stati messi. Ok, da questo punto di vista fa un po' strano dirlo, ma i conti deposito di questo tipo devono essere paragonati alle obbligazioni. Restituiranno alla fine della durata il capitale più degli interessi, quindi da questo punto di vista sono simili, anzi esattamente uguali alle obbligazioni come meccanismo, come livello di sicurezza, abbiamo spiegato prima, stanno un gradino più sopra, però attenzione che proprio come le obbligazioni singole soffrono del problema del costo opportunità. Cosa vuol dire? Se ci fosse un aumento repentino dei tassi di interesse, voi avete vincolato dei soldi per 5 anni al 2%, l'anno dopo i tassi viaggiano al 5%, voi ogni anno state perdendo, tra virgolette, un potenziale 3% di rendimento extra che avreste avuto se aveste investito quei soldi nel momento corretto, che magari non si poteva sapere prima, e cioè quando i tassi sono passati dal 2 al 5. Quindi, esattamente come le obbligazioni, qui non ci sa. Ecco, la differenza è che non essendo liquidi come le obbligazioni, non è che ci si può scambiare conti deposito e fare queste robe strane, bisogna tenerselo o vabbè, chiuderlo e portarsi a casa le proprie perdite, mettiamola così, però il costo opportunità nel lasciare dei soldi vincolati deve essere considerato. Qui penso magari chi si è aperto 4-5 anni fa dei conti deposito che magari dicevano do il 2%, lordo per 5 anni di tempo e magari adesso si stanno un po' pentendo perché non si sono portati a casa comunque questi grossi soldi negli ultimi 1 o 2 anni e con la situazione che sta andando a migliorare possono trovare anche a livello dello stesso livello di rischio delle soluzioni migliori, senza contare che probabilmente se stiamo parlando di 2 o 3 anni, se avessero investito in un portafoglio ben diversificato anche prudente, al 99% si sarebbero portati a casa un rendimento superiore rispetto a quello generato dal conto deposito vincolato anche con un vincolo molto lungo. Poi
Esatto.
ognuno ha le sue preferenze, quelli che attivi io in linea di massima hanno una durata annuale, proprio perché vabbè, anche un po' diciamo così, la Polonia è una situazione diversa dall'Italia dove può essere in evoluzione un po' più rapida anche a livello di tasso di interesse, qui li hanno alzati veramente parecchio. In un anno sono passati dal 2,5 al 6, 6,5, una roba del genere. Quindi è stato un bel salto, uno di quelli che di solito dicono: no, non succedono praticamente mai. Un esempio a livello didattico, ci sono stati quasi 5 punti percentuali di scarto. Adesso vediamo un po'. Quindi, da questo punto di vista, per mia scelta personale, perché preferisco avere soldi o liquidi da usare per opportunità o spese impreviste o da mettere sui mercati azionari nel caso di una discesa piuttosto repentina. Di nuovo, non è l'aspettare per forza il ribasso di una vita, ma è proprio una cosa che mi fa stare bene, quindi è un po' la mia strategia di investimento. Altre persone potrebbero essere un po' più tranquille con un vincolo un po' più lungo, però occhio perché il costo opportunità è sempre lì.
Esatto, sì, diciamo che sulla questione della durata, se andiamo magari a cercare conti deposito con una durata troppo lunga, secondo me rischiamo almeno di ricadere nell'errore di cui parlavamo a inizio podcast, cioè considerare troppo il conto deposito, troppo vicino ad uno strumento di investimento vero e proprio, quale non è. Ecco, perché se iniziamo a parlare di distanze di durate, distanze temporali, insomma, di 4-5 anni, così iniziamo a parlare, insomma, anche di orizzonti in cui ha senso prendere in considerazione investimenti. Ovviamente in portafogli prudenti non possiamo investire a 5 anni e mettere tutto in azionario perché è troppo rischioso, però ecco, ci sono orizzonti temporali oltre i quali inizia ad essere sensato parlare di investimenti, quindi magari il conto deposito rischia un po' di essere il compromesso per cui vorremmo quasi investire, però vogliamo un rendimento sicuro, pochi rischi e quant'altro. Ecco, invece il conto deposito appunto ha la funzione che enuncia chiaramente, che è quella di deposito.
Assolutamente sì. Come ultimo punto, fa un po' strano che l'abbiamo messo per ultimo, però in realtà nel caso del conto deposito ci può stare, sto parlando della solidità della banca. Diciamo che se per altri tipi di situazioni magari la solidità della banca è un qualcosa che deve essere considerato molto prima e quindi dovrebbe stare molto più in alto su questa scala, se stiamo parlando di un conto deposito dove magari non sono neanche tutti sti soldi e è una situazione piuttosto tranquilla, nel senso sono soldi che nel caso possono stare fermi per un periodo di tempo ben preciso, non affliggono la vostra situazione personale, anche banche un po' più dubbie, chiamiamole così, o meno conosciute, piuttosto che più piccole, meno capitalizzate, possono andare più che bene, anche perché queste banche di solito tendono ad offrire un tasso di rendimento un po' più alto. Proprio per parlare fuori dai denti, sono anche quelle banche che nel caso dovessero fallire, il fondo di tutela interbancario dovrebbe essere abbondantemente in grado di risolvere la situazione. Quindi basta tenere un po' la classica regola di non avere i 100.000 euro, l'eccedenza meglio, sopra i 100.000 euro. Se si sono quindi conti deposito con meno di 100.000 euro, si può stare tranquilli anche in banche un po' meno conosciute o magari banche che non sono quotate sui mercati azionari, quindi non si possono andare a vedere i bilanci, non si può capire bene quanto siano solide. Se però si vuol fare un, diciamo così, round di sicurezza in più, quindi andare un po' a vedere effettivamente se una banca sia solida o meno, anche quando si parla magari non necessariamente di conti deposito, ma anche proprio di aprirsi un conto qualsiasi, c'è un indicatore molto interessante che si chiama CET1, Common Equity Tier 1, o CET1, in italiano non l'ho mai sentito pronunciato, quindi no, non vorrei aver detto una porcheria adesso, però se scrivete CET1 su Google vi viene fuori, è un indice di solvibilità che misura la solidità patrimoniale delle banche ed è un valore che viene costantemente monitorato da Banca d'Italia. Può capitare che ci siano dei periodi strani o periodi in cui ci siano dei risultati finanziari negativi per la banca, questo indice scenda sotto il valore di guardia e allora la banca deve comunicare immediatamente la situazione alla Banca d'Italia e deve anche preparare in tempi brevissimi una sorta di piano che gli permetta di ritornare nel minor tempo possibile a rispettare questi requisiti di patrimonializzazione. Mettiamola così, sono degli asset che fanno un po' da garanzia per tutti i debiti che la banca ha in un dato momento, quindi da questo punto di vista uno potrebbe quasi considerare un conto corrente come un debito che la banca ha verso noi correntisti ed è quindi un indicatore che deve essere molto monitorato sia, diciamo così, magari da risparmiatore che comunque può controllarlo facendosi qualche ricerca online che, cosa molto più importante, dai regolatori come Banca d'Italia che è sempre sul pezzo da questo punto di vista. È una precauzione in più, non è secondo me in questo caso particolare la cosa principale da fare, ma per completezza abbiamo voluto comunque citarla.
Sì, diciamo che magari anche potrebbe essere un aspetto particolare da sottolineare, da osservare quando vediamo dei rendimenti offerti e proposti particolarmente fuori dalla norma. Ecco, se staccano particolarmente dai tassi di rendimento offerti da quasi tutte le altre banche, allora lì diciamo che magari scatta un campanello d'allarme, per cui effettivamente vi chiedo com'è possibile che magari banche solide offrano rendimenti così realistici e altre invece propongano tassi completamente fuori dalla logica attuale. Allora lì magari faccio un controllo in più, perché in parte può essere un compromesso accettabile, cioè è normale che banche più solide, più patrimonializzate di tutte magari offrano rendimenti un po' minori perché non hanno bisogno di esporsi così tanto, insomma di offrire così tanto rendimento in relazione al rischio che offrono. Erano magari le banche che al momento di tassi bassi o negativi erano le prime magari che avevano applicato con meno problemi anche tassi negativi sulle giacenze elevate o altre questioni. Quindi ecco, una parte di divario è normale perché per competere ovviamente le banche un po' più piccole o lievemente meno patrimonializzate devono offrire una controparte migliore. Dall'altra parte però, quando questo aspetto eccede, magari ecco, allora iniziamo a chiederci se non ci stiamo sbilanciando un po' troppo dalla parte del rischio su quello che dovrebbe essere uno strumento completamente difensivo. Allora magari in quei casi dare un'occhiata agli indici di solidità, come ti hai citato, può diventare più importante.
Mi è piaciuto anche il consiglio che hai dato sul fare una sorta di media un po' ad occhio di quelli che sono i tassi dei conti deposito che si possono trovare su internet, tutte queste classifiche conti deposito 2023, le piazzate su Google, vi verrà fuori qualcosa, e poi fare esattamente questo tipo di ragionamento. È estremamente probabile che il 99,99% dei casi nell'arco di 1-2 punti percentuali ci siano tutte le offerte a disposizione, forse una forbice anche minore, ma se ci dovesse essere qualcosa di veramente largo, qualcosa di molto di più di così, occhio, perché il rischio che magari sia una realtà, che sia una finta banca, quindi verifica sul sito della Banca d'Italia se è autorizzata, verifica dal coefficiente CET1 per vedere se è corretto e così via. Sono tutte operazioni da fare. Di nuovo, forse si va un po' a finire più nel paranoico, però da questo punto di vista è davvero meglio prevenire che curare, un po' una frase fatta, però poi se ci dovessero essere casini, hai voglia con spese legali, pressoché stress, non ne vale neanche la pena, specialmente per uno strumento difensivo, quindi non è neanche uno di quegli strumenti dove ci si aspetta una grossa perdita in conto capitale. Trattiamolo come tale, scegliendo anche delle realtà un pochino più strutturate, quando sia possibile, anche se dovessero costare qualche frazione di rendimento in meno a livello percentuale. Secondo me si può applicare benissimo lo stesso discorso anche sul discorso facilità di apertura conto. Cioè, se c'è una realtà che mi offre l'1% lordo in più, ma so che devo andare in tre posti diversi, e scannerizza e fai e sbriga, e poi mi becco un nuovo consulente che mi chiama tutti i giorni per propormi roba, sono il primo a dire no, aspetta un attimo, allora forse vabbè dai, me lo apro alla banca dove sto, che non saranno il top, è un pochino più basso, però almeno lo apro in 2 minuti, ci vado una mattina mentre devo fare anche altro e sono a posto così. Quindi occhio da questo punto di vista. Di nuovo, non è il voler essere pigri, ma è l'essere pratici da questo punto di vista.
Esatto, diciamo ottimizzare bene le risorse di energia, tempo e attenzione a disposizione, anche perché appunto rifacendoci al podcast della scorsa settimana avete parlato del piano finanziario e di tutti gli aspetti che vanno presi in considerazione, che appunto non sono pochi, quindi diciamo che magari disperdere troppe energie per qualcosa che poi risulta marginale. È un errore facile da fare anche perché ogni tanto rischia di essere pure un po' una scusa, tra virgolette, per dire vabbè, vedi che allora mi sto occupando della mia situazione finanziaria perché ho passato un mese a valutare tutti i conti deposito. In realtà, ecco, stiamo tralasciando aspetti più importanti, anche perché probabilmente il vantaggio principale del conto deposito è che è uno strumento molto preciso, molto circoscritto, cioè risponde ad un'esigenza specifica. Quindi se ho quell'esigenza vado a ricercare un conto deposito è generalmente chiaro nei termini, insomma, non è uno strumento particolarmente ambiguo o altro, quindi diciamo che una volta individuate le linee guida per sceglierne uno, è una valutazione abbastanza facile della propria vita finanziaria che può avere un impatto utile perché, come abbiamo osservato in questo podcast, ci sono casi in cui effettivamente risulta utile come strumento, quindi giusta quantità di attenzione, poi pensiamo al resto del nostro piano.
Assolutamente sì. Ma direi che sui conti deposito abbiamo detto tutto il raccontabile oggi. Non... Siamo riusciti a parlare per quasi un'ora di conti deposito, quindi decisamente no. Non credo che ci sia di più di così da dire. La classifica non ve la diamo, ve l'abbiamo detto, quindi per quella dovrete fare un po' di lavoro voi, quindi no. Non c'è spazio per la pigrizia qui, ma che non superi i 5 minuti no, di ricerca.
Esatto. L'ora
Mettiamola
di
così.
podcast, 5 minuti per la classifica, i conti deposito sono un aspetto che potete, ecco,
Siete a
archiviare dalla
posto per
vostra
tutta la
mentalità.
vita, un po' come il detto quello, no, no. Se dai ad un uomo un pesce, lo sfamerai per un giorno, se gli dai la canna da pesca, sfamerai per una vita. Boh. Sperando che ci sia un posto dove riesca a pescare, che sappia come pescare, però dettagli, dettagli. Va bene.
Aforismi tralasciano queste cose pratiche.
Quella saggezza popolare, un po' la ChatGPT che dice tutto e niente, ti lascia intuire. Vabbè, non so come mai lo sto usando parecchio in questi giorni. Leggevo di quanto sia brava ad essere una bullshitter, uno di quelli che ti raccontano un po' storie così, ma poi nel concreto ogni tanto si ferma un po'. Oh, per intanto, per la definizione di conto deposito è servita, quindi un grazie a ChatGPT che è stata la nostra ispirazione per il podcast di oggi, assieme alle vostre richieste. Vi possiamo già anticipare che per la prossima settimana parleremo del report di Consob, a grandissima richiesta. Sappiamo che ormai ascoltate i nostri podcast solo per quello. Se doveste avere qualsiasi altro tema che vi piace, scriveteci a staff@dixinvest.com e con tema podcast nell'inizio della mail e vedremo se accettare il vostro suggerimento o meno. E in più venite a trovarci, siamo sul nostro gruppo Facebook, Wikileaks, investimenti e finanza personale, pagina Instagram. Siamo anche abbastanza attivi su LinkedIn, sia come profili personali che come pagina aziendale. Insomma, venite su YouTube, abbiamo i video, venite a trovarci e se siete interessati ad approfondire il mondo delle finanze personali e degli investimenti, noi siamo qui. Per Per intanto vi ringrazio per l'attenzione, grazie a te mille Lore per essere stato qui con me oggi, è stato sempre un piacere, anche quando parliamo di conti deposito, e alla prossima.
Esatto, grazie a te e grazie a tutti per l'attenzione, per l'ascolto. A presto.